Eccoci qua al terzo file audio e vi invito ad andare a pagina 78 e 79 del testo dove si parla di quello che Simona Gentieri definisce il gioco delle identificazioni. Lo vediamo un attimo insieme. La capacità di distinguere tra madre e padre, maschile e femminile, non è dunque, un semplice dato percettivo, ma un luogo, un tortuoso processo. Occorre infatti che bambino e bambina imparino dapprima a stabilire i confini tra sé e non sé nella dimensione duale, e poi a riconoscere i genitori non solo come separati, ma anche come diversi, tra loro non omologhi nella dimensione diadica. Allora, qui subito noi troviamo un aspetto importante. Cioè Simona Gentieri qui si sofferma effettivamente su un piano che è psichico, cioè dice il bambino deve innanzitutto separarsi dalla dimensione duale che è quella della relazione con la sua mamma quando è piccolo e poi deve fare un'ulteriore separazione. Cioè deve riconoscere i genitori non solo come separati tra di loro, ma anche come diversi da lui. E non omologhi, cioè che non sono la stessa cosa, che non sono che uno vale l'altro, d'accordo? Sul piano di realtà, nella fattualità quotidiana, il padre può essere presente fin dalla nascita, ma il bambino non è in grado di riconoscerlo come tale sul piano intrapsichico e simbolico, cioè cosa vuol dire questo? Vuol dire che il padre si è presente, dovrebbe o si auspica che sia presente fin dalla nascita, ma il bambino non è ancora capace di fare tutta una serie di operazioni di differenziazione. Solo in un secondo momento lo scoprirà nella sua individualità, nella sua dimensione triangolare del rapporto. Qual è questo momento? Vi faccio la domanda e vi do la risposta. Quando entra in gioco tutto il processo edipico, fondamentalmente. Nella misura in cui questo processo edipico non è che avviene così naturalmente, no? Perché uno che ne so, perché è biologicamente predisposto in questo modo, ma perché ci sono delle funzioni genitoriali che rendono possibili questi passaggi. Solo in un secondo momento lo scoprirà nella sua individualità e nella dimensione triangolare del rapporto, appunto. Sappiamo quanto questo percorso, mai interamente concluso, quello appunto della dimensione assolutamente edipica, che Simona Gentieri dice, ed è vero assolutamente, in realtà il complesso edipico è qualcosa che comunque ci accompagna tutta la vita. E che continua a risuonare dentro di noi sempre, che l'abbiamo elaborato, che non l'abbiamo completamente elaborato, ma dirsi concluso completamente no. Nel gioco delle identificazioni e disidentificazioni, ciascuno giunge a costruire la propria identità di genere e quella dell'altro, più come una rete dinamica di relazioni, un mosaico composito di parti, che come una rigida architettura stabile e compatta, cioè. Nell'ambito delle identità di genere, il riconoscersi maschio, il riconoscersi femmina, eccetera, ciò che conta non è tanto o solo l'aspetto anatomico, ma è fortemente determinato da che cosa? Dal mosaico composito di parti, come li chiama lei, cioè dalla dinamica di relazioni che si innesca tra le funzioni paterna e materna, cioè un po' come era la prima risposta che avevo dato al studente che mi parlava di cognitivo affettivo, un po' le cose sono sempre quelle, no? Cioè, allora, se ci attestiamo ad una dimensione strettamente cognitiva, allora ovviamente sarebbe sufficiente confrontarci con genitori di sesso diverso. Diciamo, genitori di sesso diverso permettono delle sane identificazioni di genere, quindi il problema non sussiste. Beh. le cose non sono proprio così semplici, perché c'è una dimensione emotiva più profonda, affettiva più profonda, che chiama in ballo sì l'identità. D'altro canto, se pensate, scusate, tutte quelle situazioni anche che hanno a che fare con il transessualismo, il transgender e via discorrendo, uno potrebbe dire, ma come mai avvengono come mai avvengono questi fenomeni? Cioè, no, come mai una persona a un certo punto non si sente bene nel proprio corpo e sente proprio una necessità profonda? Allora, se rimandiamo di cambiamento di genere, se rimandiamo il tutto alle identificazioni di genere con il padre e con la madre, beh, insomma, da quella che è la mia, devo dire, molto parziale conoscenza di questo fenomeno, però queste persone hanno genitori di entrambi i sessi, non è che sono cresciute all'interno di coppie omosessuali, di soli maschi o di sole femmine, anzi, eppure c'è questo elemento. Allora, il discorso che ci fa Simone Argentieri ci apre un po' le porte, ci apre un po' la testa intorno a questioni ed aspetti molto più articolati, che hanno a che fare molto spesso con lo psichismo, cioè con tutto ciò che riguarda la dimensione emotiva profonda, affettiva profonda delle persone. L'identità maschile o femminile di ognuno è risultato della più o meno felice e armonica integrazione di livelli che sono molto diversi fra di loro, dice Simone Argentieri. Un livello che è anatomico e va bene, biologico e va bene, metaforico, senso psicologico di appartenenza, ruoli sociali culturalmente determinati, pulsioni e comportamenti sessuali. E sia pure in modo complesso e non automatico e lineare, si trasmettono attraverso le generazioni. Quindi, appunto, questo processo del maschile, del femminile, dell'identità, ha a che fare con una riga di elementi che riguardano un piano concreto, che è rappresentato dall'anatomico e il biologico, ma non è sufficiente questa cosa. C'è bisogno anche di accedere alla dimensione simbolica e rappresentativa. Troppe volte nel corso dello sviluppo, anziché autentiche differenziazioni, si possono organizzare scissioni difensive, pseudo distinzioni di aspetti parziali di sé e dell'altro, e poi artificiose ricomposizioni più o meno stabili che a livello della coscienza riguardano la madre e il padre, il sesso femminile e il sesso maschile, ma a livello inconscio rispondono ad operazioni di difesa rispetto ad angosce e conflitti al prezzo di distorcere ciò che si conosce. Altro aspetto importantissimo, no? Cioè, anziché operare delle autentiche differenziazioni nel nostro processo di crescita, quindi delle continue individuazioni, chi sono, cosa voglio, rispetto a che cosa mi riconosco o a non mi riconosco, eccetera, faccio delle scissioni, cioè separo. Metto da una parte il bianco e dall'altra parte il nero. E sono convinto che in questo modo qua, ecco che accedo, diciamo, ad una dimensione evolutiva più adulta. In realtà non sono così, sono operazioni difensive pure. Così, per esempio, gli aspetti pulsionali sessuali aggressivi possono essere scissi, proiettati sul padre e poi su tutti i maschi, vissuti come minacciosi ostili, mentre sulla madre, in generale sulle donne, restano fissati difensivamente gli aspetti teneri, rassicuranti del rapporto. Cioè, qui ci mostra tutta una serie, Simone Argentieri, di proiezioni che facilmente possiamo fare, che sono proprio quelle, a un certo punto, di dire... Allora, il maschile è aggressivo, pericoloso, persecutorio e viene proiettato sui maschi, un po' come in quella coppia di donne di cui vi parlavo prima con quel bimbetto piccolo, no? Sicuramente io non le ho mai conosciute, per cui le mie sono pure ipotesi che possono essere campate per aria, però guardare il movimento del bambino a me subito è venuto in mente. In quella casa la dimensione aggressiva non ha nessuno spazio, perché l'aggressivo viene identificato al maschio che è stato fatto fuori dalla loro relazione, perché è sentito come pericoloso. Non che tutte le coppie di donne sentano i maschi pericolosi, ma in quel caso lì era sicuramente presente un meccanismo del genere. Quindi questo piccolino maschietto, in sezione con altri bambini, in un nido di paese dove tutti si conoscevano, eccetera, non poteva agire degli aspetti aggressivi, perché sarebbe stato assolutamente, sarebbero stati assolutamente negati dalla coppia di mamme che aveva. Tali artificiose e tortuose scissioni spesso persistono nell'età adulta e si organizzano come teorie sulla natura maschile e femminile. I maschi sono buoni, i maschi sono, scusate, aggressivi, cattivi, le femmine sono buoni. Quindi, bontà e cattiveria, eros e tenerezza, emozioni e intelletto. Quasi fossero proprietà naturali direttamente collegate, radicate nella biologia, che le cose non sono così, perché ciascuno di noi, maschio o femmina che siamo, ci confrontiamo con gli aspetti e della tenerezza da un lato e dell'affettività e dell'aggressività dall'altro. Evidentemente, le combinazioni del pregiudizio sono assai variabili, non solo a seconda del dato basilare se il soggetto nasce bambino o bambina, ma anche a seconda delle vicissitudini relazionali precoci e delle reali caratteristiche dei genitori. Quindi tutti questi meccanismi, no, dipendono sicuramente dalle vicissitudini che un bambino vive nella relazionalità con i propri genitori. Il punto più significativo, continua Simone Argentieri, dal punto di vista clinico, è che nella vita adulta, nei rapporti di coppia, il partner necessariamente eredita sia le fantasie sul sesso opposto, sia a livelli proprio quelle del rapporto primario con la madre. Spesso, per esempio, per entrambi i membri della coppia il padre rappresenta la madre, si carica delle aspettative e degli eventuali conflitti risolti. Quindi ciascuno di noi, ecco, per dirla in parole molto povere, si porta dentro questi elementi legati alla fantasia sul genitore dell'altro sesso e, nello stesso tempo, sul rapporto primario che ha avuto con la prima figura genitoriale che è la madre. Sembra anche, a partire dall'esperienza clinica, che in questo gioco di riedizioni dell'antico rapporto primario sotto le spoglie della coppia amorosa, le donne trovino una difesa più facilmente. Per un uomo, infatti, vedere nella moglie la propria madre può evocare paure di annichilimento, castrazione, impotenza, mentre il marito, con la sua anatomia, protegge la donna dall'angoscia di essere riassorbita, annullata in una fantasia dalla madre arcaica. Sul piano della realtà ciò spiega perché sia abbastanza frequente che una giovane donna cerchi un partner più adulto nel quale far convergere i propri desideri inconsci di avere in un solo uomo il padre, la madre, il compagno, l'amante. Assai meno frequente è che lo trovi per davvero. Quindi, in tutto questo gioco di proiezioni, per concludere e fare una chiusa appunto di questo, in tutto questo gioco di proiezioni, l'elemento assolutamente centrale è determinato dalle dinamiche interattive di coppia, dove il biologico c'entra ma non è sufficiente, dove c'è bisogno di accedere a un pensiero simbolico continuamente e dove è molto facile che nel gioco di proiezioni si attribuiscano come se fossero radicate nella natura biologica di un individuo, maschio o femmina che sia, nel maschio alcune caratteristiche, nella femmina tutte altre, in un gioco dinamico che, se non trova una sua integrazione, noi rischiamo di portarci dentro poi nei rapporti di coppia tutta una serie di proiezioni che abbiamo costruito sulla base delle nostre esperienze primarie e dalle quali effettivamente non riusciamo a come dire, uscirne proprio perché appunto continuiamo a rimanere incagliati all'interno di queste dinamiche proiettive che perpetuano tutta una serie di fantasie legate ai rapporti e alle relazioni primarie. Spero di essere, di essere stato abbastanza chiaro, di avervi, anche se un po' alla fine ho cercato di stringere, perché qua il tempo è quello che è, e non ci, vedendoci in faccia non è possibile poi percorrere delle piste diverse da quelle che stiamo di fatto percorrendo. E quindi cercate di avere pazienza, ecco, se magari posso sembrare forse in alcuni passaggi un po' logoroico, ma insomma la questione è questa. Io però a questo punto ci risentiamo questi giorni e chiudiamo il testo e apriamo subito alle altre questioni più di carattere metodologico di psicologia dell'arco di vita che ci impegneranno poco tempo, non abbiate timore. Io vorrei chiudere perché appunto gli altri due file sono più lunghi del previsto, non vorrei caricare troppo la piattaforma Moodle e quindi mettervi nella condizione di non riuscire a sentire bene. Quindi ricordo che questa lezione che viene caricata in questo momento corrisponde alla lezione scusate di nuovo uno starnuto che è saltata venerdì scorso in quanto 1º maggio e quindi non potevo caricare in piattaforma una giornata festiva lezioni. Quindi l'abbiamo recuperata oggi. Entro venerdì troverete l'altro file, gli altri file audio corrispondenti alla 9ª lezione e con la prossima settimana, insomma, faremo ancora una o due lezioni perché vorrei concludere bene, insomma, le questioni. E poi insomma ci accordiamo sia pur via audio, ci accordiamo su un esame. Chiuderei qui comunque il complessivo monte ore della lezione di oggi, comunque esaurito perché ripeto abbiamo fatto i file audio precedenti sono molto più lunghi, per cui io chiuderei qua, non aprirei velocemente così a volo d'uccello l'altro piccolo argomento per chiudere il testo, direi di lasciarlo alla 9ª lezione e così insomma riuscite, forse per chi è interessato, a così soffermarmi un po' meglio sugli argomenti trattati. Allora vi ringrazio, adesso viene caricato e ci riaggiorniamo per venerdì. Buona serata a tutti.